Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Telefonata sorpresa tra Xi Jinping e Trump. La Cina sostiene gli sforzi americani per la pace in Ucraina, ma torna a rivendicare in modo esplicito la sovranità su Taiwan. E negli Stati Uniti smacco giudiziario per Trump, archiviata l'accusa per l'ex direttore dell'FBI Comey. Stessa sorte per il procedimento contro la procuratrice generale di New York. Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Si punta ad estendere a tutti i cantoni l'uso del braccialetto elettronico per controllare in tempo reale sia l'autore di violenza che la vittima. C'è stata dunque una telefonata imprevista ieri sera tra Donald Trump e Xi Jinping. I presidenti di Stati Uniti e Cina sono tornati a parlarsi, lo hanno fatto a meno di un mese dal vertice in Corea del Sud, col quale hanno siglato una tregua nella guerra commerciale tra le due superpotenze. Stavolta al centro del colloquio i dossier internazionali più sensibili, a partire dalla guerra in Ucraina e da Taiwan. E arrivano segnali di un inedito avvicinamento. Sentiamo da Taipei Lorenzo Lamperti.
Le nostre relazioni sono migliorate e possono avere un ulteriore slancio. Xi Jinping ha iniziato così la sua telefonata con Donald Trump. Colloquio inatteso, arrivato in un momento decisivo per la guerra in Ucraina e nel mezzo di una grave crisi tra Cina e Giappone su Taiwan. Vista la disponibilità di Trump a riaprire il dialogo con la Russia, Xi ha voluto mettere sul tavolo anche la questione dell'isola. La Cina sostiene gli sforzi per la pace in Ucraina e auspica quanto prima un accordo di pace equo, duraturo e vincolante, ha detto Xi, apparentemente sostenendo l'iniziativa della Casa Bianca. Il piano fornisce d'altronde ampie garanzie alla Russia, come desiderato da Pechino. In cambio Xi chiede però minore sostegno a Taiwan. Il ritorno di Taipei alla Cina è un pilastro dell'ordine del dopoguerra, ha detto Xi. Il messaggio è rivolto anche o soprattutto al Giappone, dopo che la neo premier Saneta Kaichi ha abbandonato l'ambiguità strategica minacciando un intervento militare in caso di attacco cinese contro Taiwan. Secondo il resoconto di Pechino, Trump ha detto di comprendere l'importanza della questione di Taiwan per la Cina. Durante la notte svizzera Trump ha parlato anche con Takaichi, ma nelle sue dichiarazioni pubbliche non ha dato alcuna rassicurazione a Taipei e Tokyo. Il presidente americano ha definito ottima la telefonata con Xi, concentrandosi sul commercio e confermando la doppia visita incrociata che i due leader effettueranno nel 2026, un altro apparente passo verso la normalizzazione del rapporto tra le due superpotenze che Trump ha ribattezzato G2.
Nessun incontro tra Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è al momento in programma, lo ha detto Caroline Leavitt, la portavoce della Casa Bianca. Ha anche dichiarato che il presidente americano è fiducioso e ottimista sulla possibilità di mettere a punto un piano per porre fine alla guerra in Ucraina. Nella notte intanto la Russia ha nuovamente effettuato massicci attacchi alle infrastrutture energetiche del paese, colpiti anche edifici residenziali. A Kiev si contano al momento 6 morti e una decina di feriti. Anche l'Ucraina ha attaccato nella notte con droni nella regione di Rostov, nella Russia meridionale. Qui il bilancio è di 3 morti e 8 feriti. Intanto in patria Trump deve incassare una doppia sconfitta in tribunale. Un giudice federale infatti ha ordinato l'archiviazione dei procedimenti penali a carico di due nemici del presidente, la procuratrice generale di New York Letizia James, ma soprattutto l'ex direttore dell'FBI James Comey. La Casa Bianca preannuncia che farà appello. Da Washington il corrispondente Andrea Vosti.
Non ci sarà processo contro Letizia James e contro l'ex direttore dell'FBI James Comey, accusati la prima di frodi bancari e il secondo di aver mentito al Congresso sotto giuramento. La giudice federale Cameron Curry ha infatti stabilito che la procuratrice distrettuale della Virginia, incaricata da Trump di portare avanti l'incriminazione, Lindsey Halligan, è stata nominata in modo illegale. L'ex reginetta di bellezza, laureata in diritto assicurativo, senza alcuna esperienza in ambito penale, aveva sostituito a settembre il procuratore Eric Siebert, costretto a farsi da parte per essersi rifiutato proprio di incriminare l'ex capo dell'FBI. L'incriminazione lampo di Comey, apparsa fin da subito come una forma di vendetta politica, era stata approvata da un grand jury il giorno prima che le accuse nei suoi confronti cadessero in prescrizione.
Lindsey Halligan was legally appointed, and that's the administration's position.
La nomina di Lindsey Halligan a procuratrice ad interim era legale, ha replicato la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt. La funzionaria ha quindi annunciato che il Dipartimento di Giustizia farà appello contro la decisione, difendendo allo stesso tempo la competenza di Lindsay Halligan.
The Department of Justice will be appealing very soon. Lindsay Halligan is extremely qualified for this position, but more importantly, was legally appointed.
Dal canto suo, James Comey si è detto sollevato per l'archiviazione del caso. Un procedimento penale basato su malvagità e incompetenza, ha accusato Comey in un videomessaggio su Instagram.
I'm grateful that the court ended the case against me, which was a prosecution based on malevolence and incompetence.
Nominato da Barack Obama nel 2013 e confermato da Trump, James Comey era finito nel mirino del presidente statunitense per aver guidato l'inchiesta sul Russiagate, le presunte interferenze russe nella campagna elettorale del 2016. Comey era stato licenziato pochi mesi dopo il primo insediamento di Donald Trump.
25 novembre, oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un'occasione per parlare di un fenomeno definito allarmante dalle autorità federali, il femminicidio, coi 24 casi già registrati in questo 2025. Il suo contrasto passa anche attraverso il cosiddetto monitoraggio dinamico, un sistema di sorveglianza elettronica che controlla sia l'autore di violenza che la vittima. Già testato con risultati positivi a Zurigo, si punta ora ad estenderlo a tutti i cantoni. I dettagli con Anna Valenti.
Un uomo ogni 2 settimane uccide una donna in Svizzera. Un marito, un ex partner, un padre. Storie diverse accomunate spesso dalla violenza domestica che molte volte precede il femminicidio. Un fenomeno preoccupante che ha spinto le autorità a cercare strumenti più efficaci di protezione. Tra questi il monitoraggio dinamico, un sistema che attraverso un braccialetto elettronico controlla in tempo reale sia l'autore di violenza sia la vittima dotata di localizzatore. In caso di violazione dell'ordinanza restrittiva, scatta l'allarme. Apri pista in Svizzera il canton Zurigo, che lo ha testato per un anno con risultati positivi. Ora la misura diventerà nazionale. L'Associazione Svizzera per il Monitoraggio Elettronico ha preparato un piano d'azione, come racconta al microfono dei colleghi romandi il suo presidente, nonché consigliere di Stato vodese, Vassilis Venizelos. A partire dalla primavera del 2026 offriremo ai cantoni un kit di partenza con strumenti e linee guida per non partire tutti da zero. Ci baseremo sull'esperienza di Zurigo. A lungo termine vogliamo creare un centro di monitoraggio nazionale e multilingue. Spiega Venizelos, per il quale questa è una risposta alla lentezza del governo federale. I cantoni membri dell'associazione oggi sono 22. Entro il 2026 per Venizelos tutti dovrebbero farne parte. Progetto ambizioso, ma non senza ostacoli. Ci sono ancora questioni irrisolte per quanto riguarda la base legale per lo scambio di dati e anche questioni di finanziamento, sottolinea Venizelos, che confida nella forte volontà politica di affrontare il problema. Aspetti critici e piano saranno discussi la prossima settimana nella conferenza dei direttori cantonali di polizia.
E anche i giovani sono vittime di violenza, che sia fisica, psicologica o sessuale, un fenomeno già vissuto sulla propria pelle nel canton Zurigo da ben 2 quindicenni su 3. A dirlo è uno studio dell'Alta Scuola di Scienze Applicate di Zurigo, secondo cui particolarmente interessate risultano le ragazze. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Sull'ampiezza del fenomeno mancavano dati aggiornati. Quelli di un ultimo studio nazionale risalgono a una decina di anni fa. Ora la scuola ZAV scatta una nuova fotografia per il canton Zurigo. Interpellati 1.600 ragazzi e ragazze delle scuole medie dal 7° al 9° anno scolastico. Risultato? La forma più frequente di violenza è quella psicologica. Il 42% dice di averla subita almeno una volta in famiglia. Un terzo dei giovani sostiene poi di aver assistito a violenza di coppia tra i genitori, soprattutto verbale ma anche fisica. 1 su 4 di essere stato trascurato dai genitori, e qui la quota è più elevata tra le ragazze a cui è mancato il sostegno emotivo. Se la violenza fisica, schiaffi, pedate, pugni riguarda tutti allo stesso modo, le ragazze sono più toccate dalle molestie sessuali, più di 1 su 3 ne ha subite, fuori dalla cerchia familiare, soprattutto commenti da parte di compagni di classe, ma anche palpeggiamenti e nel 2% dei casi vere e proprie violenze. Un quadro trasversale a tutte le classi sociali, senza differenze di rilievo. Dati che secondo i ricercatori andranno approfonditi e utilizzati per calibrare meglio la prevenzione, soprattutto laddove, come per la negligenza in famiglia, la violenza diventa cronica.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.